I santi canonizzati del giorno. Santi Gioacchino ed Anna. I libri canonici non ci dicono nulla dei genitori della Madonna. Quello che sappiamo di Sant'Anna e San Gioacchino, genitori della Vergine Maria, fu diffuso fin dal secondo secolo ad opera del protovangelo di Giacomo di ispirazione cristiana, che anticamente si chiamava Storia della Natività di Maria. Gioacchino ed Anna sarebbero stati dei pii israeliti della tribù di Giuda, discendente dalla stirpe reale di Davide, possessori di numerose greggi. Riconoscenti a Dio della grande abbondanza dei beni terreni, essi offrivano al Tempio di Gerusalemme, per sé, per i propri cari e per i peccati di tutto il popolo, il doppio dei doni a cui erano obbligati. Nonostante avessero sempre osservato alla perfezione la legge di Mosè, dopo molti anni di matrimonio, Sant'Anna e San Gioacchino non avevano ancora avuto figli. Essi vivevano umiliati in seno al popolo eletto, perché gli israeliti ritenevano la sterilità come un indizio di malvagità e un segno eloquente della maledizione divina. Un giorno Gioacchino si recò al Tempio per fare, secondo la legge di Mosè, la sua solita offerta al Signore. Ma il sommo sacerdote gli disse: «Tu non sei degno di offrire i tuoi doni perché non hai ancora dato al Signore il frutto della primogenitura di Israele». Pieno di confusione, San Gioacchino non ebbe il coraggio di ritornare a casa. Per non amareggiare la sua consorte, si ritirò in una sua proprietà montana, dove per 40 giorni e 40 notti si diede all'orazione e al digiuno. Dal canto suo, Anna aveva avuto conoscenza di quanto era avvenuto e, mortificata e avvilita, pregava nella sua casa al Signore affinché concedesse anche a lei un figlio, come lo aveva concesso alla vecchia e sterile Sara. La loro preghiera fu esaudita. Un giorno, mentre Anna stava effondendo le sue lacrime davanti al Signore, fu visitata da un angelo, il quale le promise che avrebbe concepito dopo il prossimo ritorno di suo marito. Lo stesso lieto annunzio fu dato a Gioacchino, il quale si affrettò a ritornare a Gerusalemme con il suo gregge. Secondo il costume ebraico, in ringraziamento a Dio, egli offrì 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capri puri e senza macchia. 9 mesi più tardi nacque loro una figlia, alla quale posero il nome Maria, che significa amata da Dio. Un anno dopo, Gioacchino diede in casa sua una grande festa, alla quale parteciparono con il popolo i capi, gli scribi e i sacerdoti. Costoro così pregarono: «Dio dei nostri padri, benedici questa fanciulla e dalle un nome che rimanga celebre in tutte le generazioni». Il popolo rispose in coro: «Così sia». Poi i sacerdoti la benedissero dicendo: «Dio di gloria, volgi lo sguardo su questa fanciulla e accordale un'ininterrotta benedizione». Questo è l'aspetto storico secondo il quale venne alla luce la Vergine Maria. È probabile che i suoi genitori, prima di trasferirsi a Nazareth, abitassero a Gerusalemme. Questa opinione, scrive il Roschini, viene rafforzata dalla scoperta della casa dei santi Gioacchino ed Anna nelle adiacenze del Tempio di Gerusalemme, dove sorse ben presto il santuario della Probatica. Ivi, infatti, molto tempo prima dell'invasione degli arabi, il vescovo, il clero e i fedeli si radunavano l'8 settembre di ogni anno per celebrarvi la natività della Beata Madre di Dio. La famosa piscina probatica, Porta delle Pecore, chiamata volgarmente Betseda, casa della guarigione e della misericordia, di cui parla San Giovanni, non sarebbe stata altro che l'ovile in cui si custodivano le pecore destinate ai quotidiani sacrifici nel Tempio. Siccome poi il padre della Vergine Santissima, secondo l'antica tradizione, era pastore, ne concludono che egli doveva essere il custode di quelle pecore e della stalla che le accoglieva. Conseguentemente, egli doveva avere la sua abitazione in quel luogo, e ivi la sua santa consorte diede alla luce la futura madre di Dio. Per questo San Sofronio e il Damasceno dicono apertamente che Maria Santissima è nata nella Santa Probatica. Sulla grotta venerata, prima ancora di Costantino, come avrebbero constatato gli archeologi nel 1856, allorché la restaurarono, sorgeva già un modesto oratorio. Verso il 450, quel primitivo oratorio venne sostituito da una basilica bizantina, la quale a sua volta, nel secolo XII, venne sostituita, per opera dei crociati, da una chiesa romanica dedicata a Sant'Anna. Questa chiesa, trasformata più tardi dai musulmani in moschea e poi in scuola di teologia islamica, venne riaperta al culto cattolico nel 1856. Una scaletta posta nella navata destra conduce il visitatore nella penombra di una cappella sotterranea, l'antica grotta in cui sarebbe nata Maria, ove sull'altare domina l'Immacolata, alla quale i suoi santi genitori Gioacchino ed Anna mostrano Adamo ed Eva. La Vergine Santissima quindi sarebbe nata a Gerusalemme e avrebbe avuto in tal modo la culla proprio là dove il suo grande antenato David ebbe il trono. Qualunque sia il luogo e il tempo in cui Sant'Anna diede alla luce la madre di Dio, un fatto è certo, che essa con il marito fu la stretta parente del Verbo incarnato. Il suo primo titolo di gloria, perciò, è di essere stata la madre dell'Immacolata. La sua santità, come quella di Gioacchino, è fuori discussione, perché la Chiesa, sia orientale che occidentale, la venera come santa. Insegna la teologia cattolica che quando Dio elegge qualcuno ad un ufficio, gli dà anche la grazia efficace necessaria per adempierlo bene. Il Signore dovette perciò largheggiare di doni con coloro che dovevano essere i suoi immediati strumenti nella procreazione di quel capolavoro della grazia divina che fu Maria Santissima. La Chiesa ha solennemente definito che la Madre del Redentore, quantunque concepita dai suoi genitori secondo le leggi comuni e perciò soggetta a contrarre il peccato originale, fu da Dio preservata dall'incorrerlo anche per un solo istante, in previsione dei meriti della passione e della morte del suo Figlio divino. L'anima candidissima di Maria, quindi, quando nel seno di Sant'Anna assunse un corpo umano, possedeva già, con ogni probabilità, la grazia raggiunta da tutti i santi del paradiso. Il secondo titolo di gloria di Sant'Anna è di aver collaborato con l'educazione di sua figlia all'opera dello Spirito Santo per far fruttificare i doni meravigliosi deposti da lui nell'anima della futura madre del Signore. Secondo la rigorosa imposizione della legge di Mosè, il principale dovere dei genitori era di insegnare ai figli la legge che essi dovevano poi osservare. Appena la Madonna cominciò a balbettare, Sant'Anna le insegnò a ripetere alcuni versetti della Bibbia e quindi a meditarla. È facile immaginare con quale ardore e sollecitudine la piccola Maria, così portata alle cose divine, corrispondesse agli insegnamenti dei genitori, mettesse in pratica le prime lezioni di virtù, imparasse i lavori propri delle fanciulle. Quante volte Sant'Anna si sarà rallegrata di avere una figlia così pia, diligente e obbediente. Con quanta riconoscenza ne avrà ringraziato il Signore quando il sabato prendeva parte alle sacre funzioni del Tempio. Terzo titolo di gloria di Sant'Anna è di essere stata la nonna di Gesù. Difatti, se l'umanità intera, se il popolo giudaico in particolare, furono onorati dall'incarnazione del Verbo, che dire dei suoi più prossimi parenti? La Chiesa onora con un culto speciale San Giuseppe, benché non abbia dato al Signore il suo sangue e la sua carne. Perché Sant'Anna non dovrebbe ricevere con San Gioacchino un culto speciale tra i santi? Non fu nel suo seno che Dio predestinò Maria a diventare la madre del suo figlio? Non fu la concezione di Maria la prima origine del sangue di Gesù, del sangue cioè della nuova alleanza sparso per la redenzione di tutti gli uomini? Tutto quello che restava macchiato nell'eredità carnale dei re di Giuda fu interamente purificato nella carne santa della gloriosa Madre della Madonna. Quando Maria Santissima giunse all'età di circa 12 anni, San Gioacchino e Sant'Anna si preoccuparono di cercarle un fidanzato tra la loro parentela, secondo l'usanza giudaica. La Madonna obbedì ai suoi genitori, fidente che Dio gli avrebbe fatto trovare un giovane disposto a rispettare per tutta la vita il suo voto di verginità. Non sappiamo quando morirono i genitori della Madonna. Per parecchi secoli la loro memoria rimase nell'ombra. Il loro culto apparve anzitutto in Oriente. L'imperatore Giustiniano I fece edificare a Costantinopoli una chiesa in onore di Sant'Anna. Nel secolo VIII la sua effigie comparve nella chiesa di Santa Maria Antiqua, il più importante e il più antico edificio cristiano del Foro Romano. La sua festa nel secolo XIV era estesa a quasi tutta l'Europa. Martin Lutero combatté il culto di Sant'Anna, al suo tempo molto in voga. Nel 1585 Gregorio XIII impose a tutta la Chiesa la festa della Santa come di precetto. Oggi è invocata come patrona delle madri e delle vedove. Il suo culto è molto sviluppato in Francia e nel Canada. Dante descrive così il posto e l'atteggiamento in paradiso. Di contro a Pietro vidi seder Anna, tanto contenta di mirar sua figlia, che non muove occhi per cantare Osanna. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Sant'Anna e San Gioacchino.